riprendendo il nostro piccola carrellata, perché ovviamente, ripeto, quello che io vi do così è una piccola carrellata di eventi e di opere. Ricordo proprio in questa doppia anima internazionale che abbiamo visto, con cui Torino si presenta a inizio Novecento, cioè l'anima delle arti, ma delle arti applicate all'industria, dell'industria di avanguardia. Ricordiamo che la costruzione della fabbrica del Lingotto, su progetto di Matteo Trucco poi e altri professionisti che si avvicendano, inizia proprio nella fase appena a ridosso della prima guerra mondiale, cioè dal 15. Poi naturalmente anche qui i lavori hanno dei rallentamenti, delle pause, e poi proseguiranno e si svilupperanno fino ad arrivare al complesso. Questa è una veduta aerea un po' ritoccata del 28, al grande complesso industriale, appunto poi compiuto pienamente alla fine degli anni 20. Però proprio volevo sottolineare anche questo aspetto, perché il tema della città industriale all'avanguardia è un tema importante anche per il futuro delle arti, diciamo la fortuna della Torino artistica anche subito dopo la prima guerra mondiale, a ridosso della fine, cioè del conflitto bellico. E il tema dell'industria e del ruolo trainante chiaramente svolto dalla Fiat diventa appunto importante in questo momento. Perché? Perché il primo evento post bellico, diciamo, di una portata internazionale che si tiene a Torino dal punto di vista artistico è la esposizione internazionale futurista. Questo evento avviene nel 19, dal marzo all'aprile del 19, pochi mesi dopo che appunto il 18 gennaio del 19 si era riunita la conferenza di Parigi, che è quella che ridisegna sgretolatosi la compagine asburgica, sgretolatosi l'impero ottomano, questi due grandi blocchi che per secoli avevano, soprattutto la compagine asburgica, determinato gli equilibri europei, e ridisegna completamente i confini degli stati europei, creando tutta una serie di nuove realtà nazionali. Ecco, a Torino, pochi mesi dopo, apre questo evento. Perché a Torino? Cioè, la Torino pre-bellica non era stata la patria del futurismo in senso assoluto. Cioè, Milano, Roma, ma soprattutto Milano, avevano visto grandi fermenti. Roma avevano visto grandi fermenti nell'ambito di questa avanguardia. La Torino, l'immagine più forte della Torino artistica era quella che abbiamo visto, cioè la Torino appunto delle arti applicate all'industria, la Torino Art Nouveau. Tuttavia, è una scelta molto consapevole da parte appunto dei componenti del movimento, quella di scegliere per riaprire in qualche modo, dopo l'esperienza bellica, che poi per i futuristi era stata fondamentale, l'attività artistica. Torino era stata scelta scientemente, di proposito, e difatti, non a caso, da questo evento del 19 ci saranno delle conseguenze importantissime che attraverseranno tutti gli anni 20 del Novecento, e che attraverso una figura cardine, che era quella appunto di Fillia, daranno vita a Torino proprio al secondo futurismo. Perché l'avevano scelta come fulcro propulsore dell'attività futurista italiana? Cito le parole virgolettate di alcuni esponenti del movimento, proprio perché era la città dell'industria italiana per eccellenza, il simbolo della realtà industriale italiana, e soprattutto era un luogo dove un aspetto, proprio durante il periodo bellico, dell'applicazione industriale aveva avuto sperimentazioni e realizzazioni importanti, ed era un aspetto importante, non solo per l'automobile, che è un tema anche quello della velocità dell'auto che rientra fortemente nella sensibilità futurista, ma c'era un altro campo di azione che era ancora più stuzzicante, più interessante, cioè l'aviazione. La sperimentazione e la produzione industriale legata al mondo dell'aviazione italiana a Torino erano nevralgici per la scelta fatta dai futuristi. Lo dicono loro stessi. Tenete conto che a Torino nell'estate del 1909 vede la nascita dell'Associazione Promotrice Italiana di Aviazione. Quindi c'era un'origine in realtà pre-bellica. E questo evento aveva colpito moltissimo lo stesso Filippo Tommaso Marinetti, che un anno dopo, appunto, pronunciava il manifesto, l'anno dopo, sei mesi dopo, pronunciava il manifesto del pubblicare il manifesto del futurismo sulle Figaro. Proprio negli anni della guerra aveva cominciato a funzionare il campo a volo della Ritalia, cioè il mondo dell'aviazione proprio nella fase bellica a Torino esplode. Ecco dove stava l'interesse. Importante. E proprio uno dei filoni che poi svilupperà lo stesso Filia è quello della cosiddetta aeropittura, che sarà poi tipico del secondo futurismo, viene proprio teorizzato da Marinetti in anni poi successivi, siamo negli anni 20, proprio sulle pagine della Gazzetta del Popolo di Torino. Quindi Torino diventa proprio per questa sua specificità industriale, un luogo amato, molto amato dai futuristi e su cui appunto investire nella creazione di eventi, il primo dei quali proprio appena finito il primo conflitto mondiale. Come vedete da questo asciutto, sintetico, manifesto, senza nessun tipo elemento decorativo, si sottolinea come questo evento espositivo che viene ospitato nella Galleria Subalpina, che era il luogo cardine dove poi avranno spazio anche nel corso di tutti gli anni 20 le mostre futuriste. Anche la cosiddetta Casa d'Arte De Pero aveva sede nella Galleria Subalpina. Era proprio il nocciolo del mondo futurista torinese. Si pone in luce appunto che a questo evento sarà presente il fondatore del futurismo stesso, cioè Filippo Tommaso Marinetti. In questa fase, mi piace ricordarlo sempre in questo nostro discorso di parallelismi e di collegamenti anche con appunto gli interventi passati, un ruolo importante ce l'ha anche la moglie di Marinetti, Benedetta Cappa, e che sarà una delle protagoniste proprio della fase del futurismo degli anni 20-30, la prima tra l'altro ad avere, donna artista, ad avere un'opera pubblicata alla Biennale di Venezia. Ve la cito perché è una delle organizzatrici dell'evento del 19 e anche perché, e qui c'è un discorso di nuovo che si lega con Torino, lei era di origini torinesi e il fratello, che si chiamava Arturo Cappa e che era un esponente di punta del Partito Comunista, nel 21 scriverà sull'Ordine Nuovo, cioè cercherà di teorizzare una versione, di legare in un momento ancora molto fluido e complesso anche dal punto di vista politico, un ramo del futurismo, del movimento futurista, anche alla lotta di classe e al Partito Comunista, tentativo poi finito nel nulla, e scrive proprio Arturo Cappa, operando da Torino, l'arte proletaria sarà un'arte futurista. e scrive in un altro punto: la civiltà del lavoro sarà caratterizzata, perché è questo, perché la civiltà del lavoro sarà caratterizzata da uno sviluppo e da un progresso illimitato, questa fiducia sempre di matrice positivista, ottocentesca, da uno progresso illimitato dei mezzi di produzione e della rapidità delle comunicazioni. Quindi di nuovo questa celebrazione della velocità dei mezzi di comunicazione intesi come automobile, come i primi velivoli aerei, che di nuovo che prendeva nella sensibilità del tempo questo binomio industria-velocità e che viene letta, che in questa fase estremamente complessa dal punto di vista politico, sociale, in Italia e anche a Torino, viene letta anche in un tentativo di coniugare, cosa che ovviamente poi appunto non avverrà, futurismo con partito come espressione artistica anche del Partito Comunista e della lotta di classe. Quindi è interessante perché queste idee fermentano, quindi due mondi opposti, ma fermentano a Torino. Le strade appunto poi saranno diverse, ma il fratello appunto di Benedetta, diversamente da lei che avrà una lunga carriera di artista che supererà, perché era parecchio più giovane anche del marito e che travalicherà anche la seconda guerra mondiale, il fratello Benedetta Arturo riparerà all'estero e poi svolgerà una vita piuttosto avventurosa in giro per l'Europa. Però ecco, questo momento quindi di nuovo culturale importantissimo e legato a un movimento che proprio con nella guerra si era aveva tratto linfa, alimento, avendo appunto, come abbiamo visto anche all'esordio, visto anche la morte di alcuni dei suoi protagonisti, ha proprio una nuova vita, una rinascita proprio a Torino, e appunto che continuerà e proseguirà per tutti gli anni venti. Quindi mi piaceva sottolineare questo aspetto, perché di solito quando si parla di Fillia, del secondo futurismo, si pensa a una importanza del movimento a Torino. Qui vi ho voluto mettere così un esempio delle aerepitture di Fillia, si pensa proprio a questa fase di fine anni 20, inizio anni 30, come momento artistico, in contrapposizione ai Sei di Torino, eccetera. E invece le origini, le radici sono molto più antiche, tra virgolette, di un decennio più antiche, e come dire, sono radici che in realtà passano sotto la fase della prima guerra mondiale, attraverso la prima guerra mondiale, ed emergono subito dopo, come un evento comunque artistico estremamente significativo e di nuovo di valenza internazionale. Chiaramente da subito l'abbiamo visto con Riva, con la vicenda di Riva e della lapide con la cornice scolpita in bronzo di Cesare Battisti, nasce il filone celebrativo della vittoria conseguita dall'Italia, dei martiri, ma anche della vittoria conseguita dall'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Questo è un filone complesso e ampio in cui tutte le città italiane, in qualche piccole, grandi, danno il loro contributo, cioè il filone dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale è un filone enorme che va dai piccoli paesi appunto alle grandi città. Però ecco, io così ho voluto fare una piccola rassegna di quello che, per chiudere diciamo questo nostro discorso, di quello che è un po' un percorso a Torino. Perché è un percorso appunto che da quella lapide della Galleria Subalpina che citavo prima, che è proprio il primo intervento, si sviluppa poi fino a un quindicennio diciamo di attività densa e variegata. E il secondo in ordine cronologico, ho voluto mettere un po' le tessere del mosaico in ordine cronologico, intervento, non è un intervento scultoreo, monumentale in senso diretto, ma è la Casa della Vittoria di Corso Francia, di Gottardo Gussoni, finanziata appunto da questo imprenditore che di origini biellese, che era Giovan Battista Carrera. Perché? Perché questo palazzo, che tanti come dire, vedono da un punto, per questo suo gusto neogotico, perché ha questi celeberrimi draghi, questo androne un po' oscuro da film di Dario Argento, ecco, diciamo così, e legano anche, perché poi si lega al suicidio anche del proprietario di Carrera stesso, quindi ha una dimensione un po' horror, un po' neogotica, in realtà aveva una, nella volontà della committenza, una finalità radicalmente opposta. E quindi mi piace giocare d'aggetto su questo, perché appunto se io chiedo un monumento celebrativo della vittoria della vittoria italiana nella prima guerra mondiale a Torino, voi che cosa mi rispondete? Cosa vi viene in mente? Il faro, certo, di Rubino, di cui poi parleremo. Però il faro è del 28, cioè molto più avanti cronologicamente. Invece il primo, diciamo, monumento non scultoreo ma architettonico che vuole celebrare la vittoria è proprio la casa di Carrera, la Palazzo Carrera, o Casa della Vittoria. Questa è la sua denominazione anche storica. Questa no, è del 20.
E a che punto si trova?
Allora, zona Citturin, sì, praticamente sono da Corso Inghilterra, saranno 1, 2, 3, 4 isolati, grosso modo. È il mio quartiere, quindi lo conosco bene. Ed è proprio da un palazzo enorme che prende proprio tutto l'isolato, e monumentale, attentissimo alle finiture, anche negli affacci sulle vie laterali, con questa scelta precisa di neogotico, evoluta dalla committenza. Carrera del resto era stata una figura dominante nella costruzione del quartiere Citturin. Lui è un imprenditore che proprio insieme all'ingegner Gussoni tira su buona parte del quartiere tra il primo e il secondo decennio del Novecento. Ci sono moltissimi palazzi in questo gusto che non è un vero e proprio Art Nouveau, ma è più un eclettismo neobarocco o neogotico, come nel caso della Casa della Vittoria, che caratterizza questo quartiere e viene proprio su in questi due decenni. Non solo pre-bellico, anche nel periodo bellico ci sono parecchi palazzi che sono costruiti anche negli anni 10, proprio questa idea di nuovo dei cantieri che comunque vanno avanti, perché lo vediamo dalle targhe che si trovano in moltissimi di questi palazzi. Tra l'altro, proprio un altro scultore di questa fase, che è Michele Teorico, che Michele Guirrise, aveva lo studio proprio in questo quartiere, in uno di questi palazzi costruiti appunto in questa fase, con Carrera come, diciamo, imprenditore. L'idea era proprio quella in Carrera con questa commissione dare proprio l'idea della ripresa di vitalità del sistema edilizio torinese dopo la fine della prima guerra mondiale, proprio come dare l'esempio in qualche modo. Questo era il concetto alla base di questa impegnativa commissione, per proprio in questo quartiere, che era quello in cui lui aveva investito moltissimo. E infatti quello che è interessante è che appunto però la scelta di stile è una scelta, diciamo, che non ha niente a che fare con una retorica celebrativa militare. Noi non ce l'aspettiamo, per quello gioca sul fattore sorpresa. Perché questo? Perché era una scelta di continuità con quello che era appunto il gusto del quartiere, il gusto urbanistico di questo quartiere, che era sorto appunto tra fine 800 e i primi due decenni del Novecento, che poi un'ultima propagine negli anni 20. E che era tutto giocato su questi due filoni, neogotico, cioè su questo filone eclettico che si declinava in soprattutto neobarocco e in neogotico. La chiesa parrocchiale Gesù Nazareno, appunto, che era stata costruita da Giuseppe Gallo esattamente negli anni prima della guerra, che è un architetto fondamentale per l'edilizia religiosa torinese di questo momento, era di un gusto di neotrecentesco che non aveva paragoni, diciamo, a Torino, ma che era di gran moda in questo, in questa fase. E la Casa della Vittoria si uniformava quindi a questa ripresa degli stili del passato, in continuità. Quindi in realtà non aveva in sé elementi evidenti celebrativi, se non appunto la targa che c'è, che è qui sulla facciata sulla destra, e poi d'angolo, qua lo vedete, qui c'è una nicchia, una grossa nicchia che taglia l'angolo, che doveva portare una statua che però non venne mai realizzata, e che probabilmente quella sì sarebbe stata legata in qualche modo appunto a un tema celebrativo, perché per il resto appunto, ecco, qui vedete la targa commemorativa, e l'edificio appunto viene inaugurato nel 20, completato nel 20, ma si comincia a costruirlo già subito nel 18, quindi proprio l'idea di questa ripresa immediata, veloce. Oltretutto appunto un edificio monumentale e importante anche dal punto di vista di nuovo tecnico, perché tutti questi apparati scultorei con questo gusto appunto un po' da Edgar Allan Poe, un po' noir, o da Bram Stoker se volete, quello è l'autore di Dracula, tutto litocemento. Quindi questa idea anche di nuovo, che riprendeva la sperimentazione anche prebellica, di utilizzare materiali moderni per l'epoca, appunto. La scultura in lettocemento in quel momento era, come dire, il top della modernità. Dopo, in ordine cronologico, indubbiamente viene quello che è il simbolo vero e proprio della celebrazione post-bellica, che è appunto il faro della Vittoria di Edoardo Rubino sul Colle della Maddalena. Il 28, come vi dicevo già prima, è un anno topico, perché di nuovo è un anno di una grande esposizione celebrativa, in questo caso dinastica sabauda, che viene ospitata in Palazzo Carignano. In parte al Castello del Valentino, castello non il borgo, è il castello quello seicentesco, il castello di Cristina di Francia, intendo.
Architettura.
Sì, 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 architettura, quello vero. Ma diciamo che castello non si dovrebbe definire, perché è una residenza di villeggiatura, di loisir, però poi gergalmente. Ecco, quindi di nuovo vediamo quell'associazione tra il monumento celebrativo pubblico, in questo caso con un finanziamento privato, Agnelli, però legato appunto di nuovo a un rilancio della dimensione cittadina espositiva, con questo grande evento che era stato appunto l'esposizione celebrativa sabauda del 28, tutta da studiare, perché ovviamente visto il periodo in cui si svolge nessuno se ne vuole occupare, e perché è densa di retorica, devo dire, ma io me ne sono occupata un po', perché in quell'occasione furono esposte moltissime opere d'arte di arte applicata e mobili anche di 6 e 700. In realtà è una delle mostre che più portano poi, cioè che fanno da prodromo a quella che sarà la grande mostra del barocco del 37 di Vittorio Viale, e quindi a me è interessato molto per questo personalmente, ed era in realtà un evento grandioso, veramente ricchissimo di opere, però tutto da studiare, perché appunto avvolto, ammantato dalla retorica chiaramente del momento. Tornando, il faro si inserisce però in questo momento, diciamo, di nuovo, grandi eventi e quindi grandi monumenti. Di nuovo, il grande scultore Edoardo Rubino. Rubino era appunto, come avete visto, un altro sarà per tutta la prima metà del Novecento un evergreen della storia artistica torinese, poi caduto nel dimenticatoio, perché appunto inserito in tutte le principali istituzioni del momento. L'abbiamo già visto nel periodo prebellico, era professore all'Accademia, nelle commissioni della società, delle esposizioni internazionali, consigliere comunale, poi addirittura diventa assessore del comune di Torino subito dopo la prima guerra mondiale, quindi era chiaramente un personaggio molto radicato e molto ben addentellato. Ciò non gli toglie però che avesse anche una indubbia capacità artistica in direzione, e questo era sempre stato il suo filone prima e dopo la prima guerra mondiale, di un recupero del classicismo molto spinto. Cioè, a parte una prima fase, diciamo, un po' a Art Nouveau tra fine 8 e inizio 900, Rubino è da subito dopo la prima guerra mondiale uno degli artisti torinesi più sensibili a questo ritorno all'ordine, di questo ritorno al classicismo, al recupero dell'antico. E questo tema chiaramente nella vittoria alata del Faro trova la sua estrinsecazione maggiore. Chiaro che c'è questa volontà di richiamarsi a quella che era un'immagine della per antonomasia della vittoria nell'antichità, la vittoria di Samotracia, citata appunto in questo gioco del panneggio e delle ali. L'opera era mostruosa, come sapete, perché non solo per le sue dimensioni, per le dimensioni in sé, in tutto 18 metri e rotti di altezza, di cui 8 di basamento con epigrafe di D'Annunzio, tanto per non farsi mancare nulla, ma la sua costruzione aveva determinato un intervento anche di tipo strutturale, paesaggistico, sulla Colle della Maddalena, dove peraltro era già stato creato nel 25 un parco della memoria, un parco della rimembranza sui caduti, dedicato appunto ai caduti nel campi di battaglia della prima guerra mondiale. Quindi questo monumento si poneva a suggello, diciamo, di questo progetto di riqualificazione di quest'area come area appunto della memoria, con questo monumento, che è stato poi restaurato nel 2013, se non vado errato. Com'è? Sì. Sì.
Chi l'ha fatto costruire al comune di Torino?
Allora, no, cioè è una joint venture, nel senso che appunto il finanziamento è degli Agnelli, del cavalier Giovanni Agnelli I, che però dona il monumento alla città di Torino, per cui la proprietà è della città di Torino. Quindi in teoria, se vogliamo ragionarla in termini giuridici, la manutenzione del monumento ricade sulla città di Torino. Dopodiché, appunto, ben vengano viste le problematiche connesse al restauro di una scultura di questo tipo, perché soprattutto il restauro del bronzo, ma anche dell'elemento lapideo peraltro, creano notevoli difficoltà, soprattutto per l'esempio classico, il monumento di Vittorio Emanuele, no? di Corso Vittorio, che ha avuto una problematica notevole nelle diverse fasi di restauro. Perché? Perché non sempre si valutano correttamente le reazioni, più che altro chimiche, ai trattamenti che soprattutto la pietra, a cui soprattutto la pietra viene sottoposta. E poi a contatto con gli agenti atmosferici 365 giorni su 365, quindi è comunque sempre una problematica complessa. Sempre in questi anni, nella fine degli anni 20, c'è anche un secondo omaggio a Cesare Battisti. Dopo la lapide anche questo è un monumento che ha vagolato per la città di Torino, questo è un piccolo monumento che però ha un forte valore simbolico. Perché? Perché di per sé è un busto mediocrino di uno scultore che si chiama Giuseppe Canavotto, sconosciuto ai più. Nato per essere allestito alla Cittadella, nel parco dei Giardini della Cittadella, e poi spostato, come si vede, al Parco del Valentino. Qual era il valore simbolico di questo monumento del 29, realizzato nel 29 su iniziativa dell'Associazione Nazionale Alpini, inaugurato con una notevole presenza di personalità, che la parte bronzea, così come era avvenuto anche per la cornice della lapide di riva della Galleria Subalpina, era stata realizzata fondendo bronzo nemico, così si diceva, cioè cannoni, certo, requisiti durante la Prima Guerra Mondiale. Ma qui si aggiungeva un secondo elemento, altri due elementi simbolici. La pietra su cui che fa da basamento, perché anche la pietra proveniva dalle linee del fronte, e poi perché l'autore, appunto non eccezionale, Canavotto, era stato un compagno di Cesare Battisti e aveva vissuto direttamente la realtà della guerra. Come diceva la retorica del momento, nei discorsi, nelle pubblicazioni ufficiali del momento, diceva che appunto era un valoroso artista alpino, e quindi ecco che questo monumento non era giocato diversamente, tutto sommato, dalle imprese che abbiamo visto precedentemente sulla qualità riferimento primario, ma proprio su il valore simbolico dei materiali, dell'autore, evocativo di quel clima, del momento della campagna interventista, dell'arruolamento degli alpini per andare al fronte, di questo momento del 16, appunto, epocale. Quindi aveva questo diverso significato. Canavotto, tra l'altro, era originario di Ravenna, non era un torinese, ma appunto si trasferì a Torino proprio in questi anni, e poi negli anni 30 fu uno dei protagonisti delle esposizioni della promotrice torinese, e aveva studio in Via Po. Un altro monumento che così fa un po' folklore, ma mi piace ricordarlo in chiusura, fa folklore per come è concepito oggi, è la lapide, anche qui di nuovo marmi, materiali lapidei e bronzo, che commemora, siamo sempre negli stessi anni, i combattenti immigrati che tornano in patria per combattere la Prima Guerra Mondiale, che si trova sotto i portici di Piazza Castello sul lato della prefettura. Qui c'è la famosa immagine, di nuovo questa retorica della celebrazione degli uomini che avevano reso illustre l'Italia, tra virgolette, con la presenza, proprio per evocare il termine del migrante nelle Americhe, dell'immagine di Cristoforo Colombo, idealizzata, che sta misurando le distanze delle rotte dei suoi viaggi, appunto, e questa manina col mignolino famoso che ogni tanto... Ecco. Però ecco, in realtà è anche questo, che è un monumento appunto che è diventato un po' un esempio di folklore locale, è un monumento che nasce in questa stessa temperie, di nuovo con questa idea sempre di vedete quel discorso che facevo all'inizio della chiusura di un'epoca, no? Cioè questo tema anche dei grandi italiani illustri, no? Che è presente in questa lapide commemorativa con la figura di Cristoforo Colombo. Poi non andiamo nel discorso, non è italiano, non mi interessa, nella sensibilità ottocentesca di primo novecento tale era percepito, punto. E una sensibilità appunto manifestata nel primo dopoguerra, ma che riflette una mentalità ancora ottocentesca, questa mentalità cioè della celebrazione appunto di quei personaggi che erano con il loro modello attraversavano idealmente tutta la penisola e oltre, ecco, quindi questa idea di unità che promanava il modello di questi, la memoria di questi personaggi, al di là del sacrificio della Prima Guerra Mondiale. E poi il sacrario militare, col quale sono cominciate a maggio dell'anno scorso le cerimonie pubbliche del Comune di Torino legate alla commemorazione della Prima Guerra Mondiale, questo sacrario militare che viene realizzato a partire intorno al 32, riorganizzando completamente l'area del basamento della chiesa della Gran Madre di Dio, su progetto di Giovanni Ricci. Giovanni Ricci è un altro di questi architetti che dominano la fase tra fine 8 e inizio 900, questi eclettici esperti, espertissimi nelle riplasmazioni in stile di edifici più antichi, negli adeguamenti in stile degli edifici più antichi, e che interviene appunto per creare questo enorme sacrario militare dove salme di tutti i caduti appunto torinesi che erano già state sepolte appunto nel cimitero monumentale di Torino vengono traslate nel 32. Vi ricordo, il senso della Gran Madre è logico, perché? Perché comunque la Gran Madre era una delle due, una delle due chiese civiche, cioè di proprietà civica cittadina, perché se è vero che la Gran Madre nasce come omaggio per il ritorno dei Savoia a Torino con la restaurazione, ma non era un edificio finanziato dai Savoia, cioè i Savoia ne erano tanto contenti, ma a pagarlo erano stati i cittadini torinesi, o meglio la municipalità. Quindi insieme alla chiesa del Corpus Domini, dove evidentemente non si poteva operare delle trasformazioni, delle alterazioni così cospicue, e l'altra chiesa civica, nel senso di proprietà civica cittadina. Ecco perché viene scelta per questo tipo di intervento di trasformazione per creare appunto il sacrario militare. Ci sono anche altri con questa cripta che custodisce appunto i resti di questi quasi 4.000 caduti. C'era un basamento con cripta sempre. Ma non c'era non era un luogo di sepoltura assolutamente, perché la chiesa di Monsignore, cioè la chiesa neoclassica, viene costruita tra il 27 e il 31, siamo cioè in una fase storica. Siamo in una fase storica in cui ormai i cimiteri sono lontano, fuori dalla città. Era uno spazio quindi in qualche modo reimpiegabile. In più un valore aggiunto che è quello che era la Gran Madre, era l'unico edificio religioso, insieme al bene, se volete, la chiesa di San Massimo, mai più tarda, neoclassico per eccellenza, con un'architettura classicista che richiama direttamente le strutture del Pantheon e che quindi per la sensibilità e la retorica del tempo, siamo alla fine degli anni 20, inizio anni 30, del Novecento, cioè esattamente a 100 anni dalla costruzione della Gran Madre, come dire, era perfetta per ospitare questa memoria. Quindi un centenario della Gran Madre, proprietà civica, architettura classicista che richiama il Pantheon, era il luogo perfetto per questo tipo di operazione. Qui scorriamo rapidamente, perché il tempo corre, alcune immagini. E poi l'ultimo, e chiudo la mia rassegna, il mio tour nelle memorie post, nelle memorie commemorative, ce ne sono altre, ci sono, ma come dire, mi fermo a questo punto. E l'ultima operazione è quella del 33-35, del monumento ad Emanuele Filiberto, Duca d'Aosta. Una operazione tarda che fu molto discussa al tempo, viene inaugurata, viene concepita tra il 33 e il 35 e inaugurata nel 37, di nuovo l'anno della mostra storica del barocco, alla presenza di Vittorio Emanuele III e di altri di una serie di membri di casa Savoia. Qui si saldano due tradizioni in questo monumento, si rinsaldano due memorie. Da un lato naturalmente quella dei caduti della prima guerra, non dei caduti, in questo caso degli eroi della prima guerra mondiale, perché il Duca d'Aosta Emanuele Filiberto, figlio appunto di Amedeo di Savoia Aosta e di Maria Vittoria del Pozzo della Cisterna, è un personaggio protagonista della prima guerra mondiale, ma appunto vincitore nelle numerose campagne militari, nelle diverse imprese militari, e appunto quindi celebrato in realtà come vincitore. Vincitore sopravvissuto e poi, riconosciuto, poi nominato maresciallo d'Italia nel 26, eccetera, insignito quindi di altre onorificenze. Ma quello che mi interessa è che rinsalda la memoria anche sabauda, questo è il punto, perché chiaramente ed evoca di nuovo il Risorgimento. Perché? Perché proprio suo padre, il Duca d'Aosta, era stato un protagonista delle guerre di indipendenza, e il monumento di Calandra al Valentino tale lo celebrava. Quindi di nuovo vedete che le due, che come dire, il gioco si ricompone, si chiude. Quindi questo monumento molto avanti nel tempo, perché appunto siamo negli anni 30, ricompone però e chiude un discorso di memoria storica di quasi 100 anni, perché celebra certamente le vittorie della prima guerra mondiale, gli eroi protagonisti della prima guerra mondiale, nella persona però del Duca d'Aosta, di un esponente brillante dal punto di vista militare, come lo era stato anche Vittorio Emanuele III nella fase della prima guerra mondiale, e rinsalda quindi la memoria sabauda, ma allo stesso tempo, essendo egli un discendente del ramo cadetto dei Savoia Aosta, richiama anche l'esperienza paterna nella prima guerra, nelle guerre di indipendenza, così creando una cornice completa all'evento. Dicevo, un monumento discusso perché la sua collocazione, dalla sua stessa collocazione, la monumentalità non era prevista nella sede che poi viene deputata. È discusso perché lo scultore Eugenio Baroni, di origini genovesi, non era quello che originariamente si voleva destinato. C'è questo scontro fortissimo tra Arturo Martini e Eugenio Baroni, con i loro bozzetti che vengono messi a confronto ed esposti in Piazza Vittorio, dove originariamente si voleva collocare questo monumento, e aveva un senso perché andava a guardare la Gran Madre col Sacrario Militare. Ne nasce tutto un dibattito pubblico che appunto occupa le cronache locali, ma anche le riviste d'arte del tempo, in particolare la rivista Emporium, e i critici che si schierano a favore di un bozzetto, di un modello o di un altro. Tenete conto che i due bozzetti in gesso dei due artisti vengono esposti, e sono quelli che vengono esposti in Piazza Vittorio, sono a grandezza naturale, proprio perché, come dire, la situazione era calda, la polemica forte, e forse ecco, è l'ultimo monumento pubblico torinese nel centro cittadino che si caratterizza con questo tema appunto del dibattito, della competizione tra gli scultori, dell'intervento dei critici, ed era proprio questa tensione che vi dicevo, che aveva iniziato a Torino col monumento a Cavour, appunto ne parlavo prima, e che si chiude in qualche modo proprio con questa vicenda. Era stato un monumento però questo, proprio per questa sua complessità anche di valenze, che aveva avuto un finanziamento pubblico statale addirittura, era stato una cifra, tra l'altro era costato una cifra enorme, 3 milioni di lire di allora, che erano state sostenute prevalentemente dall'allora Ministero della Guerra e in parte minore dall'amministrazione comunale, che si era fatto soprattutto carico delle spese della fase appunto di competizione, cioè tutte le varie commissioni nominate, l'esposizione dei bozzetti, tutti gli eventi, diciamo, i premi che erano stati dati comunque ai modelli presentati, una vicenda interessante anche da questo punto di vista, si era fatto carico appunto l'amministrazione torinese. Un monumento quindi forte, criticato anche molto, soprattutto per questa gigantesca statua del Duca con questo questa possanza fisica, questo abbigliamento militare così evidenziato, oggi pista da skate, che però appunto in qualche modo, come capite, assomma in sé una serie di valenze e chiude proprio anche un po' la storia della grande stagione dei monumenti pubblici della città di Torino, che era iniziata proprio con l'unità nazionale, con i monumenti e i grandi protagonisti dell'unità nazionale, che si chiudeva in qualche modo con la memoria dei protagonisti della prima guerra mondiale, proprio come conclusione di un processo storico di unità nazionale durato quasi 100 anni. Grazie.